Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana sulla rete web e viene caricata la trasmissione. Trasmissione di oggi, vi ricordo intanto che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e la trasmissione di oggi riguarda un argomento che viene trattato, discusso, pensato parecchie volte, cioè perché adorare gli dèi delle antiche religioni e perché noi abbiamo tanto disprezzo per il Dio dei cristiani? Cioè, cosa ci fa prendere una posizione anziché un'altra? Cosa ci fa decidere per un modo di essere anziché un altro? Bene, oggi tratterò esattamente questo aspetto. Chiaramente è un aspetto che è già stato sviscerato in altre trasmissioni, cioè è già stato messo in chiaro il punto di vista del paganesimo e della stregoneria rispetto sia al Dio dei cristiani sia agli antichi dei, e perché gli antichi dei abbiano una sostanza diversa, un modo di essere diverso dal Dio dei cristiani. Si tratta chiaramente di qualificare, di quantificare, di dare la qualità al Dio, di dare agli dei la funzione in relazione agli uomini, e gli uomini in relazione agli dei, quando gli uomini stanno vivendo nella vita quotidiana, stanno vivendo nella società, stanno vivendo le trasformazioni di un quotidiano continuo nel quale intervengono gli dèi o interviene il Dio dei cristiani. La qualità dell'intervento, la qualità del modo, della rappresentazione del modo di essere del Dio, la funzione degli dèi all'interno della vita, chiaramente qualifica le nostre, il nostro modo di essere, il nostro modo di porsi davanti agli dèi e davanti alla vita stessa. Ed è questo, in realtà, questo aspetto che andiamo a sviluppare oggi partendo da un libro, cioè alcune idee che sono sorte leggendo La discesa di Istar agli inferi, fatta da Jastow, tradotta da Jastow e preso da un libro che parla sulla natura degli dèi, su cosa erano gli dèi. Un vecchio libro, diciamo così, degli anni 50, che sviluppava delle idee sugli dèi antichi e che ci ha portato a pensare le differenze che esistono fra la qualità degli antichi dèi e la qualità del Dio dei monoteisti, dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani. Perché adoriamo? Naturalmente anche questo pezzo lo trovate in internet, perché è stato messo nel sito www.stregoneriapagana.it. Perché adoriamo gli dèi? Adorare nel significato latino di colere, che significa coltivare, aver cura di, adornare, abitare, frequentare, praticare, onorare, osservare i riti. Perché gli dèi sono ciò che noi siamo. Se non fossero ciò che noi siamo, per quale motivo dovremmo onorarli? Gli dèi sono ciò che noi siamo in senso esteso, sia come oggetti che ci circondano, che noi definiamo, sia come azioni, fenomeni o rappresentazioni emotive del mondo in cui viviamo. Tutto questo, ricordo, per il pagano politista ha una coscienza, ha una determinazione, ha una volontà, ha modi di essere. Gli dèi costituiscono l'oggettività in cui noi viviamo e la sostanza della nostra vita. Quando ci sono casi o greggi che non producono, o sposi e bambini che muoiono, o situazioni catastrofiche come quelle che troviamo oggi in Iraq, in Africa, in America Latina o in Asia, o in Europa stessa, ci sono condizioni distruttive per la vita, condizioni che devono essere cambiate. Così ci sono dèi che soffrono per carenza di sviluppo, che devono cambiare la situazione oggettiva in cui quegli stessi dèi si sviluppano. Dèi che si sviluppano felicemente quando le case e le greggi si sviluppano felicemente, quando sposi e bambini vivono nella felicità, quando le persone vanno alla ricerca della felicità, possono cercare la felicità senza essere bloccate, offese, manipolate, distrutte, sottomesse. Il pianto degli dèi, come in queste antiche storie che andremo a riprodurre più avanti, è per le piante che non nascono, è per una situazione di sofferenza della natura. Degli dèi che costruiscono la natura, i suoi equilibri, le sue condizioni tese all'espansione. Perché dunque combattono gli dèi? Per assicurarsi le condizioni per poter espandersi, divenire e mutare nell'infinito dei mutamenti. È il mutare. Le necessità del mutamento, le necessità dell'espansione, le necessità che la ricerca della felicità di espansione costringe gli dèi a mettere in atto delle azioni nell'oggettività, in un'oggettività di persone, mutamento, immutamento e trasformazione perenne. È in quest'ottica che dobbiamo guardare agli dèi delle antiche religioni, agli dèi della vita. Gli dèi della vita che sono la vita stessa di cui noi siamo parte. Siamo parte come divenuti, germinati dalle trasformazioni nel passato e siamo attori che agiscono favorendo le trasformazioni che pongono le basi per un futuro. Proviamo a leggere alcuni passi degli antichi poemi sumerici, come ci vengono tramandati e passati. I momenti culminanti del ciclo sono le festività del matrimonio divino, cioè lo sposalizio annuale per la morte del dio Tammuz, che ha un'importanza anche maggiore nella vita religiosa della popolazione. Ogni anno, quando il figlio divino scende nel mondo sotterraneo, tutta la vita della natura cessa e la gran madre resta vedova. Ogni anno, ovunque in alto e in basso, si piange, si lamenta nella casa del Signore. Il pianto è per le piante, il primo lamento è perché esse non nascono, per le case e per le greggi che non producono, per gli sposi che muoiono, per i bambini che muoiono. Le genti della testa bruna non creano. Il pianto è per il gran fiume che non porta più acque, per i campi dell'uomo che non danno più grano, per le piscine ove i pesci da sur non si riproducono, per il canneto che lo stelo caduto più non si sviluppa, per la foresta che i tamerici non crescono, per le colline ove gli alberi masgam non si alzano, per l'orto che rifornisce la casa dove non si producono miele e vino, per i prati perché è cessata l'abbondanza dell'orto e delle piante silù, per il palazzo in cui non c'è più la vita dai secoli nei secoli. E poi continua questo poema sumerico. Non vive più il Signore, pastore delle greggi, il marito della regina nei cieli non vive più, il padrone degli stalli del bestiame non vive più. Quando egli dorme, dormono le pecore e gli agnelli. Quando egli dorme, dormono le capre e i capretti. La dea, e Anna in questo caso, peregrinerà per il paese piangendo per la sua perdita e finirà per discendere agli inferi in cerca di lui. Al paese senza ritorno la figlia di Sin, Ishtar, diresse il suo pensiero. La casa buia, la dimora, incalla. La casa donde chi entra non torna, la via che non ha sentiero per tornare indietro, la casa in cui chi entra resta priva di luce, dove han polvere per nutrimento e argilla per cibo, non vedono la luce, dimora del buio, unica copertura come per gli uccelli e le penne, la polvere si è posata sulla porta e sul chiavistello. Essa, dunque Ishtar, muove a pietà il dio del mondo sotterraneo, e sveglia Tammuz dal sonno della morte. Col ritorno di Tammuz la natura risuscita. E leggiamo sempre da questo poema sumerico. Hininni grida alle sue donne sacre, nel cielo c'è luce, sulla terra c'è luce, nel seno della madre essa gli dà riposo. Hinerek poggiano le mura di mattoni, su Erek gli getta un occhio fedele. Turgidi maturi fichi, nelle pianure prosperano gli alberi, il valoroso sceso nel suo battello accorrendo ad Allate, il santo marito della regina dei cieli scese dal battello accorrendo ad Allate, ove erba non c'era, ora si mangia erba, ove acqua non c'era, ora si beve acqua, dove il bestiame non aveva ripari, ora si costruiscono i ripari. Il tutto è tratto da Christoph Dawson, L'età degli dèi, editore Longanesi, 1950. deportati a Babilonia, gli ebrei possono, per la prima volta nella loro storia, andare a scuola e apprendere i rudimenti della cultura babilonese. Così gli ebrei imparano gli dèi, conoscono cos'è il divino della vita, conoscono cosa serve il divino e, da estranei al divino babilonese, maturano l'idea di inventarsi un dio creatore e padrone del mondo, Ermeio rispetto agli altri e il più figo rispetto agli altri, un dio senza doveri né obblighi né funzioni, esattamente come loro si immaginano padroni degli uomini e in diritto di sterminarli. Non comprendono gli ebrei il senso del mito, né la magia del divenire e della trasformazione del presente mediante atti eroici. Non comprendono il di vivere in relazione col mondo e nel mondo. Essi vogliono pensarsi fuori dal mondo, senza relazioni col mondo, senza obblighi nei confronti del mondo, senza doveri né diritti nei confronti del mondo in cui vivono. Gli ebrei elaborano il concetto di estraneità dal mondo, che li colloca fuori dall'insieme sociale umano. Dimenticano Baal, fondamento della loro cultura, ed elaborano la patologia psichiatrica da onnipotenza di desiderio e di dominio del mondo. Il delirio di onnipotenza viene elaborato dagli ebrei e razionalizzato all'interno del Pentateuco. Il Pentateuco, a sua volta, giustifica la riproduzione continua e sistematica del delirio di onnipotenza che viene imposto ai bambini. E questo ci leggiamo dal Deuteronomio 6:4-13, come gli ebrei impongono ai loro figli, alla loro generazione, alla loro cultura, l'idea del Dio padrone e del Dio ossessivo, del Dio patologico, della patologia psichiatrica, da onnipotenza, e come la giustificano e come se la raccontano. Dice il Deuteronomio 6:4-13: Ascolta, Israele, il Dio tuo padrone, il Dio tuo, è l'unico Dio. Amerai dunque il tuo Dio padrone, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Insegnali ai tuoi figli, parlane loro, e quando te ne stai in casa tua, e quando cammini per via, e quando ti corichi, e quando ti alzi, legali come segnale alla tua mano e ti siano come frontali fra i tuoi occhi, scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. E quando il Dio padrone, il Dio tuo, ti avrà introdotto nel paese che promise con giuramento ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe, di dare a te, quando avrai preso possesso delle città grandi e belle, che tu non hai edificato, delle case ricolme d'ogni bene, che tu non hai riempito, dei pozzi in pietra, dei pozzi in piena efficienza, che tu non hai scavato, delle vigne e degli uliveti, che tu non hai piantato, quando finalmente avrai mangiato e sarai sazio, guardati bene dal dimenticare il tuo Dio padrone, che ti ha tratto dall'Egitto, dal paese della schiavitù. Temi il tuo Dio padrone, il Dio tuo, servi a lui solo e nel suo nome pronunzierai i tuoi giuramenti. Questa è l'essenza della manipolazione mentale sia degli ebrei che dei cristiani al fine di imporre la patologia del Dio padrone. Deuteronomio 6:4-13. Manca dunque la funzione. Manca perché adorare questo Dio? Cioè, adori questo Dio perché questo Dio padrone ti regala, ti dà cose che tu non hai edificato, ruba agli altri e ti fa diventare un padrone a tua volta. L'odiato Tammuz dagli ebrei scese nel suo battello accorrendo all'Ade. Il santo marito della regina dei cieli scese nel battello accorrendo all'Ade. Dove erba non c'era, ora si mangia erba. Dove acqua non c'era, ora si beve acqua. Dove il bestiame non aveva ripari, ora si costruiscono ripari. Dunque, l'odiato Tammuz dagli ebrei è attento al benessere degli uomini, in quanto uomini. Gli dei dei Sumeri vivono la vita, la curano, sono responsabili. Dice il poema sumero. Non vive più il signore pastore del greggi, il marito della regina dei cieli non vive più, il padrone degli stalli del bestiame non vive più, quando egli dorme dormono le pecore e gli agnelli, quando egli dorme dormono le capre e i capretti. Dunque perché combattono gli dèi? In Eanna, ovunque in alto e in basso si piange, si lamenta nella casa del Signore. Il pianto è per le piante, il primo lamento perché esse non crescono, per le case e per le greggi che non producono, per gli sposi che muoiono e i bambini che muoiono, le genti della testa bruna non creano. Il pianto è per il gran fiume che non porta più acqua, per i campi dell'uomo che non danno più grano, per le piscine o i pesci da Sur non si riproducono, per il canneto che lo stelo caduto più non si sviluppa, per la foresta che i tamerici non crescono, per le colline dove gli alberi masgam non si alzano, per l'orto che rifornisce la casa dove non si producono miele e vino, per i prati perché è cessata l'abbondanza dell'orto e delle piante silù, per il palazzo in cui non c'è più la vita dei secoli e dei secoli. Per questo piangono gli dèi, per questo gli dèi combattono. Gli dèi dunque combattono per la vita. Il combattere degli dèi altro non è che la costruzione di un futuro. La vita e il suo continuo sviluppo è nei desideri degli dèi babilonesi. La vita che circonda gli esseri umani è fatta da dèi, che parlano agli dèi e gli dèi rispondono. Risponde Anna, risponde al richiamo della vita. Non distrugge case per dargli agli uomini trasformati in bestiame, ma alimenta e nutre la vita quando la vita è l'oggetto della sua attenzione. Gli dèi delle antiche religioni non erano padroni assoluti e immobili degli esseri umani, e tantomeno della vita. Non si pensavano onnipotenti e padroni. Gli dèi delle antiche religioni erano portatori di libertà, perché essi vivevano all'interno delle trasformazioni, dei mutamenti. Necessitavano di libertà per divenire e trasformarsi a loro volta. E Anna non condanna gli uomini. Gli dèi alimentano le tensioni verso il futuro degli esseri umani. Gli dèi si manifestano mediante la libido, le relazioni sessuali che rispondono ai desideri degli esseri della natura. Non sono i padroni, non ordinano di macellare e di massacrare chi non si mette in ginocchio davanti a loro, ma soprattutto è la vita, il femminile, che lo genera, e la libido che si manifesta mediante il desiderio, espressione degli dèi e del Dio che cresce dentro ad ogni essere, figlio della natura. Allora, qual è la funzione degli dèi se non quella di alimentare l'oggettività nella quale gli dèi delle specie della natura possono divenire e crescere? Da un lato gli dèi babilonesi, come parte della natura, che alimentano la natura per alimentare il loro eterno divenire e crescere, e dall'altro l'onnipotenza distruttiva del Dio padrone degli ebrei e dei cristiani, che opponendosi alla natura deve aggredire la sessualità delle persone per ridurle ad oggetti di possesso mediante le funzioni riproduttive, al servizio del loro Dio, negando la sessualità delle persone. Negando alle persone di gestire il loro corpo, trasformando con questo le persone in schiave per volontà del Dio padrone che fa della schiavitù insegnamento divino e sacro. E così nel cristianesimo abbiamo due figure centrali. Da un lato la vagina vergine di Maria, la prostituta per eccellenza, colei che rinnega tutta se stessa in funzione della sua trasformazione in un oggetto posseduto dal suo padrone, e dall'altro lato l'esaltazione della sofferenza che, negando il figlio e ammazzando il figlio, santifica il sacrificio umano di Abramo, negando agli esseri umani ogni futuro. Il futuro, che ha nei figli il simbolo del divenire, viene negato dal cristianesimo attraverso la sofferenza della croce. Maria rappresenta l'ideale cristiano, un corpo senza intelligenza, passione e desideri, la bestia asociale, che può essere usata per il piacere di un padrone che non è capace di costruire relazioni con le persone e che, per questo, deve annullarne la personalità. Non deve apparire strana la conflittualità sociale provocata dal tentativo del cristianesimo di impossessarsi degli esseri umani, sottomettendoli al suo Dio padrone, attraverso la privazione della loro libido e della libertà di veicolare la libido nella società. Una libertà negata dall'imposizione di una morale atroce e criminale che vede una continua ribellione da parte degli esseri umani in risposta alle voci del mondo, della vita, che chiamano gli esseri umani a prendere il loro posto nella natura. Allettati dall'avere case che non hanno costruito, città che non hanno costruito, campi che non hanno arato, pozzi che non hanno scavato e, nello stesso tempo, terrorizzati dalle maledizioni di un Dio padrone che si nutre della libido repressa dei cristiani, ebrei e cristiani sono pronti a macellare chiunque mette in discussione diritti che non hanno e a rivendicare impunità per delitti in disprezzo del genere umano e della vita tutta. Né il fungo sacro della croce di John Allegro ci racconta il suo punto di vista sulla nascita degli antichi dei. E vale la pena di leggerselo questo John Allegro, perché nonostante tutto John Allegro apre una pagina importante per quanto riguarda le riflessioni sugli dei e le funzioni degli dei. John Allegro, vi ricordo, è uno studioso sumerico, è uno studioso di lingua sumerica, e analizza e compara e fa comparazione delle varie lingue fra il sumero, fra l'accadico, fra il caldeo, fra l'antica lingua ebraica, fra l'antica lingua greca, e attraverso le comparazioni linguistiche individua tutta una serie di condizioni per le quali gli dei nascono. Naturalmente da queste sue deduzioni, da questi suoi studi, lui ricava, sia pure dal suo punto di vista, una visione sugli dèi e una visione delle ragioni per cui gli dèi vengono in essere, gli dèi esistono. Naturalmente questo è il suo punto di vista. Se vogliamo azzardare un'ipotesi illuminata circa le idee dell'uomo primitivo, su Dio e l'universo, questa dovrebbe basarsi sulla ragionevole supposizione che tali idee fossero semplici e direttamente legate al mondo della sua esperienza. Egli poteva aver dato al Dio diversi epiteti per descrivere le sue varie funzioni e manifestazioni, ma non c'è ragione di credere che dietro a quei nomi non si nascondesse un'unica onnipotente deità, un supremo creatore e datore di vita. L'esame etimologico, oggi possibile, dei principali nomi di dei avvalora questo punto di vista, orientandosi verso un tema comune di fecondità. Così i principali dei greci e degli ebrei, Zeus e Geova, derivano entrambi il nome dal significato sumerico succo di fecondità, spermatozoi, seme di vita. La frase è composta da due sillabe, ya, in dialetto za, cioè succo, alla lettera, acqua forte, e u. Si tratta forse del più potente fenomeno dell'intera religione del vicino Oriente. Nei testi si trova rappresentato da una quantità di segni cuneiformi diversi, ma alla radice di tutti c'è l'idea della fertilità. Dunque una u significa copulare, o montare, o creare, un'altra diluvio, come fonte dello sperma divino, un'altra vegetazione, come frutto divino, mentre un'altra U è il nome del Dio tempestoso medesimo. Perciò, lungi dal suggerirci una molteplicità di dei, la nozione di conflitti teologici, le nostre più antiche testimonianze ci riportano ad un'unica idea, perfino ad un'unica lettera, la U. Dietro il giudaismo e al cristianesimo, in pratica dietro a tutte le religioni della fertilità del vicino Oriente e i loro più sofisticati sviluppi, c'è questo singolare fenomeno. In parole povere, il ragionamento dei primi teologi sembra essere stato questo: poiché la pioggia fa crescere le messi, deve contenere in sé lo sperma della vita. Nell'essere umano questo è rappresentato dagli spermatozoi emessi dal pene nell'orgasmo. Ne consegue che la pioggia altro non è che il seme divino, cioè il creatore onnipotente Dio. Il più formidabile schizzo di questo seme è accompagnato dal tuono e dall'urlo del vento. Questa è la voce di Dio. In qualche angolo della volta celeste un colossale pene raggiunge un orgasmo che scuote i cieli, le labbra della punta del pene, il glande, si aprono e il divino seme lasciato fuori è trasportato dal vento sulla terra. Come la saliva può essere vista mescolarsi al fiato durante un eloquio accalorato, così il discorso del pene divino è accompagnato da una poderosa raffica di vento, il santo, il creativo spirito che reca in sé la saliva del seme. Questa saliva è il discorso visibile di Dio, è il suo figlio, la parola, o per dirla con il Nuovo Testamento, il Verbo, che era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era il principio presso Dio. Tutto per lui è stato fatto, senza di lui non è stato fatto nulla di ciò che esiste, in lui era la vita. Giovanni 1:1-4. E secondo i salmisti, per la parola del Signore furono stabiliti i cieli e col soffio di sua bocca tutte le loro schiere. Salmi 32:6. Oppure, mandi invece il tuo spirito e sono creati e rinnovellati la faccia della terra. Salmi 103:30. L'idea della parola creativa di Dio doveva avere un'enorme importanza filosofica e religiosa, e fu ed è tuttora oggetto di profonda discussione metafisica. Ma all'origine non si trattava di una nozione astratta. Voi potevate vedere la parola di Dio, sentire la pioggia sulla faccia, vederla penetrare nei solchi della madre terra, le labbra del ventre della creazione. Dentro vi arde un fuoco eterno, che di tanto in tanto manifesta la propria presenza drammaticamente arrutando da un cratere di un vulcano, portando ad ebollizione l'acqua delle sorgenti, dove la crosta terrestre è più sottile. Era questo calore uterino che rendeva possibile la generazione e che più tardi i teologi identificarono come il luogo e il significato del castigo eterno. Dunque, secondo il punto di vista di Allegro, gli dèi esistono. Questo è John Allegro, vi ricordo, Il fungo sacro e la croce, è un libro che ormai non trovate quasi più perché è stato praticamente distrutto dai cristiani, però è rintracciabile ancora in qualche biblioteca. Vi ricordo ancora John Allegro, Il fungo sacro e la croce. Secondo il punto di vista di Allegro, gli dèi esistono perché nell'uomo ci sono le pulsioni del piacere. Questa ricerca del desiderio, che spinse le specie fuori dal brodo primordiale e che le costrinse ad usare la loro volontà nei vari processi evolutivi, è la ricerca fondamentale, è una delle pulsioni fondamentali dell'uomo. Ricerca del piacere, una ricerca che la moderna psicologia ha individuato come delle forze primordiali che spingono al divenire della vita, lontano dalla sofferenza, verso la soluzione dei problemi che le relazioni fra il soggetto e il mondo costruiscono. Perché agisce il Dio dei cristiani? Ha forse un qualche nemico da combattere per permettere all'umanità o alla natura di divenire e di trasformarsi? Quale azione può fare il Dio dei cristiani per gli uomini, lui che si vanta di averli creati a sua immagine e somiglianza? Cosa può portare agli uomini lui che è capace solo di chiedere obbedienza e sottomissione, pena il terrore delle sue grandi gesta che nessuno ha mai visto, ma qualche ebreo, probabilmente drogato, ammillantato? Il cristianesimo è verità. In quella verità deve soffocare le persone, deve soffocare la vita. Quella verità va imposta a tutti prescindendo dall'oggetto manifestato da quella verità. Non si limita il cristianesimo a condannare Galilei, ma brucia milioni di persone chiamandole eretiche. Tutti costoro hanno il torto di pensare cose diverse da quella verità proclamata dal cristianesimo, dal suo Gesù, dal suo Dio. Gli eretici dimostrano la menzogna della verità del cristianesimo. Il cristianesimo non ha strumenti per giustificare il suo inganno, la sua truffa, che spacciando il suo Dio padrone come assoluto, non toglie la discussione su quell'assoluto. Il Dio dei cristiani detta la sua morale, una morale inumana, volta a negare tutte le forze psichiche che furono il fondamento del divenire umano. Solo negando le forze psichiche della vita, il cristianesimo allontana gli esseri umani dalla vita, li allontana dagli dèi, rinchiudendoli nella patologia psichiatrica delirante. Perché onoriamo gli dèi? Perché sono la vita. La vita che si dispiega all'interno nell'eterno corso dei mutamenti. Perché disprezziamo il Dio dei cristiani? Perché pretende di stuprare la vita, pretende di esserne il padrone della vita, millantando di esserne il creatore. Il Dio dei cristiani ha mentito, hanno mentito i cristiani descrivendo il loro Dio. È solo il prodotto della fantasia malata di morte, quale frutto del delirio di onnipotenza, di chi, incapace di vivere nella società e nella natura, pretende di essere fuori di questa, giudice e padrone che si crogiola nelle perversioni compiacendosi dei genocidi. E per questo, questa è la differenza fra gli antichi dei e il Dio dei cristiani. Gli antichi dei vivono un cammino di libertà, vivono un cammino di espansione, perché gli antichi dei sono ciò che noi siamo, sono la nostra costituzione, e noi nelle nostre azioni, nelle nostre emozioni, nei nostri desideri, nella nostra libido, non facciamo altro che esprimere quegli dei e chiamare gli dei del mondo, gli stessi dei del mondo, ad agire verso di noi e a nutrire il nostro cammino. Ecco perché i pagani e i politeisti adorano gli dei e sono legati agli antichi dei e ai nuovi dei che vengono riconosciuti nella società in cui viviamo. Bene, per oggi questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti!